Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che stiamo studiando la prima lettera di Pietro nel Nuovo Testamento. La scorsa settimana, studiando il secondo capitolo e parte del terzo, abbiamo parlato di come Cristo è la pietra angolare per i credenti che si basano su di Lui nella loro vita. Egli è però anche pietra d'inciampo per coloro che non credono, ai quali Cristo dà quindi fastidio e come noi siamo pietre viventi se siamo guidati dal suo Spirito. Abbiamo poi visto come Pietro dà importanza alla sottomissione sia ad autorità, poi a coloro ai quali nel lavoro siamo subordinati e anche riguardo al matrimonio. Ha parlato anche dell'importanza di guadagnare i non credenti a Cristo con il nostro buon comportamento, ad esempio ripagando il male con il bene. Pietro si occupa quindi nel terzo capitolo, ancora una volta, del tema della sofferenza. E dice che per un cristiano è meglio soffrire, cioè essere oltraggiato, calunniato, perseguitato fisicamente e moralmente, avendo comunque fatto il bene, e non per aver fatto il male. Questa sofferenza ingiusta può essere anche nella volontà di Dio e può servire al duplice scopo di far crescere la nostra fede e di portare altri, attraverso la nostra testimonianza espressa, anche attraverso la sopportazione paziente a Cristo. Rileggiamo i versetti 17 e 18 di Prima Pietro. Capitolo 3. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Questo riferimento alla sofferenza ingiusta e alla sopportazione paziente porta Pietro a ripresentare la figura del Cristo. Cristo era senza peccato, era innocente, ma ha accettato di soffrire ingiustamente, di pagare una volta per tutte per il nostro peccato. Egli si è sacrificato al nostro posto per condurci a Dio. Egli fu messo a morte, dice Pietro, quanto alla carne, cioè egli fu messo a morte per quanto riguarda il suo corpo, ma il suo spirito fu vivificato. Egli fu reso vivente nel regno spirituale, nel regno dell'attività dello spirito. Questa sofferenza quindi non soltanto produsse i benefici della salvezza, ma culminò nella sua giustificazione, nella sua resurrezione, glorificazione ad opera del Padre. La contrapposizione, messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito, si adatta al messaggio contenuto nell'intera epistola, cioè quello della poca importanza della sofferenza temporanea in questo mondo se paragonata al godimento dell'eterna eredità in quello futuro. Il Signore soffrì volontariamente il male fisico, perfino la morte, per ottenere un guadagno spirituale eterno, per condurci a Dio. I lettori della lettera non dovrebbero dunque sorprendersi se devono seguire i suoi passi. Affrontiamo ora con l'analisi dei versetti 19 e 20 di Prima Pietro, capitolo 3, un brano molto difficile per ciò che concerne la sua interpretazione. A questo riguardo vi sono numerose interpretazioni, ipotesi diverse e non riusciremo quindi a esaurire l'argomento in questa sede. Cercheremo però di estrarre da questi versetti quello che può comunque essere di insegnamento e di edificazione per noi. Iniziamo con il rileggere questi versetti. E in essi andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Il versetto 19, se collegato al versetto 18, potrebbe essere letto in questo modo. Cristo fu reso vivente nel regno spirituale, versetto 18, e in esso fece anche qualcos'altro, versetti 19 e 20. L'altra azione fu questa, andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Il significato di questa frase, come vi dicevo, molto dibattuto. Le problematiche riassunte in forma schematica sono le seguenti. Chi sono gli spiriti in carcere? Non credenti che sono morti? Credenti dell'Antico Testamento morti? Angeli caduti? Secondo aspetto, che cosa predicò Cristo? Una seconda possibilità di pentimento? Il completamento dell'opera di redenzione? La condanna finale? E quando predicò? Ai giorni di Noè, tra la sua morte e la sua resurrezione, dopo la resurrezione? Come vedete, le domande sono molte, molto impegnative. A queste si è tentato di dare delle risposte e le ipotesi più comuni sono almeno cinque. Prima ipotesi. Quando Noè stava costruendo l'arca, Cristo, in spirito, era in Noè e predicava il pentimento e la giustizia per mezzo suo ai non credenti che vivevano a quel tempo, ma che ora sono spiriti in carcere, cioè persone all'inferno. Seconda ipotesi. Dopo la sua morte, Cristo andò a predicare alle persone che si trovavano all'inferno, offrendo loro una seconda possibilità di salvezza. Terza ipotesi. Dopo la sua morte, Cristo andò a predicare alle persone che si trovavano all'inferno, proclamando che aveva trionfato su di loro e che la loro condanna era definitiva. Quarta ipotesi. Dopo la sua morte, Cristo proclamò la liberazione a coloro che si erano pentiti appena prima di morire nel diluvio e li portò fuori dal loro carcere, in paradiso. Ipotesi quinta. Dopo la sua morte, oppure dopo essere risorto, ma prima di ascendere al cielo, Cristo si recò all'inferno per proclamare il trionfo sugli angeli caduti che avevano peccato, sposando le donne umane prima del diluvio. A nostro modo di vedere, l'ipotesi più attendibile, alla luce dei testi originali, di altri passi biblici e di parte della letteratura giudaica extrabiblica, è la prima che vi rileggo. Quando Noè stava costruendo l'arca, Cristo, in spirito, era in Noè e predicava il pentimento e la giustizia per mezzo suo ai non credenti che vivevano a quel tempo, ma che ora sono spiriti in carcere, cioè persone all'inferno. Alla luce di questa ipotesi proseguiremo nel nostro ragionamento. Pietro, come abbiamo visto, parla nei versetti 19 e 20 di spiriti che una volta furono ribelli, ma l'analisi dei testi biblici ed extrabiblici ci porta chiaramente a identificare queste figure con umani che peccarono. Genesi capitolo 6, versetti dal 5 al 13. Beh, questo brano sottolinea chiaramente il peccato umano che provocò il giudizio di Dio sulla terra tramite il diluvio. E anche la letteratura giudaica extrabiblica descrive spesso le derisioni sopportate da Noè da parte dei suoi contemporanei. Anche la frase «quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè» denota ancora una volta una disobbedienza umana più che angelica. La pazienza del Signore attese il pentimento prima di portare il giudizio del diluvio, ma non si accenna mai da nessuna parte che gli angeli caduti abbiano la possibilità di pentirsi, possibilità concessa solo agli esseri umani peccatori. Allora, perché Pietro parla di spiriti? Si ha in mente la disobbedienza di esseri umani che non erano evidentemente soltanto spiriti, ma anche corpi. Il modo migliore di spiegarlo è quello di interpretare il testo dandogli il significato di spiriti che ora sono in carcere, ossia al tempo in cui l'Apostolo scriveva, ma al tempo di Noè, quando Cristo stava predicando loro, erano persone viventi. Faccio un esempio che può chiarire il concetto. Parlando in italiano posso dire «La regina Elisabetta è nata nel 1926». È una notizia corretta, anche se di fatto ella non era regina quando è nata. Con questa frase si intende evidentemente dire «Colei che ora è regina Elisabetta è nata nel 1926». La frase che «una volta furono ribelli» è resa meglio se tradotta con «quando precedentemente disobbedirono», perché in questo modo specifica il tempo in cui Cristo, in spirito, predicò a queste persone. La frase suonerebbe dunque così. Una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè durante la costruzione dell'arca. Cristo dunque non rimase in cielo, ma andò dove le persone disubbidivano e a loro predicò per bocca di Noè. Il contenuto della sua predicazione riguardava il bisogno di pentirsi, di rivolgersi a Dio per ottenere salvezza. Questa interpretazione è molto appropriata anche alla luce del contesto generale che emerge dai versetti 13 sino al 22. È interessante notare anche come la situazione di Noè e quella dei lettori di Pietro sia paragonabile in diversi punti. Primo, Noè e la sua famiglia erano una minoranza circondata da non credenti ostili, così come i lettori di Pietro. Secondo, Noè era un uomo giusto in mezzo a un mondo malvagio. Pietro esorta i suoi lettori a essere giusti tra i non credenti malvagi. Terzo, Noè testimoniò coraggiosamente a chi gli stava intorno. Pietro incoraggia i suoi lettori a essere buoni testimoni verso i non credenti che li circondano, essendo pronti a soffrire, se necessario, per portare altri a Dio, così come Cristo fu pronto a soffrire, a morire per condurci a Dio. Quarto punto, Noè si rese conto che il giudizio sarebbe presto venuto sul mondo. Pietro ricorda ai suoi lettori che il giudizio di Dio è imminente. Quinto punto, nel regno spirituale, un regno che è invisibile, Cristo predicò mediante Noè ai non credenti intorno a lui. Dicendo questo, Pietro può ricordare ai suoi lettori la realtà dell'opera di Cristo nel regno spirituale invisibile e il fatto che Cristo è anche in loro, dando potenza alla loro testimonianza e rendendola spiritualmente efficace. Per questo motivo essi non dovrebbero aver paura, ma nei loro cuori dovrebbero glorificare Cristo come Signore ed essere sempre pronti a rendere conto della speranza che è in loro. Sesto punto. Al tempo di Noè, Dio attendeva con pazienza il pentimento dei non credenti prima di portare il giudizio. Settimo punto. La stessa cosa stava avvenendo per i lettori di Pietro. Dio aspetta pazientemente il pentimento dei non credenti prima di portare il giudizio sul mondo. Ottavo punto. Noè fu salvato con alcuni altri. Pietro cerca di dare forza d'animo ai lettori, dicendo loro che, seppure in pochi, alla fine saranno salvati, poiché Cristo ha trionfato e ha tutte le cose soggette a sé. Vedete di quanti insegnamenti è piena questa piccola parte della Scrittura. Pietro ci vuole anche oggi incoraggiare a essere dei testimoni coraggiosi, fiduciosi, perché anche se pochi, Dio di certo ci salverà. Vuole ricordarci anche che, come alla fine giunse davvero il diluvio, così il giudizio finale arriverà di sicuro sul nostro mondo e Cristo alla fine trionferà su tutto il male dell'universo. A conclusione del versetto 20, Pietro dice che nell'arca poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Questa è la traduzione più ricorrente, ma è più probabile che il senso sia entrando nella quale l'arca, poche, cioè 8 persone, si salvarono dall'acqua. Questo è d'altronde quanto dice la Genesi al capitolo 7, ed è bello vedere come Pietro raccoglie un dettaglio in apparenza secondario. 8 persone. Lo fa suo e lo cita come storicamente attendibile. In questo modo egli ha nuovamente affermato la veridicità di tutta la Scrittura. Pietro prosegue poi nel suo ragionamento e fa una bella presentazione di quello che è il significato vero del battesimo. Leggiamo i versetti a tal proposito 21 e 22. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma l'impegno di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Il battesimo corrisponde a salvarsi tramite l'acqua, in quanto quella del battesimo è sotto alcuni aspetti il corrispettivo delle acque del diluvio, poiché, come è quasi certo, il battesimo al tempo di Pietro era per immersione. Scendere nelle acque battesimali era un evidente simbolo della discesa nella tomba al momento della morte. Paolo, l'apostolo, infatti, scrive ai Romani così: siamo dunque stati sepolti con lui, con Cristo, mediante il battesimo nella sua morte, come scritto in Romani 6 al versetto 4. L'acqua del battesimo è come le acque del giudizio, simili a loro volta a quelle del diluvio, e mostra con chiarezza cosa ci meritiamo per i nostri peccati. Uscire dall'acqua del battesimo equivale all'essere messi in salvo attraverso le acque del diluvio, le acque del giudizio di Dio sul peccato, e riaffiorare per vivere in novità di vita, come dice Paolo sempre nel capitolo 6 della lettera ai Romani. Il battesimo dunque ci illustra che, in un senso, siamo morti e siamo risuscitati. In un altro senso ci dà la consapevolezza di emergere dalle acque ancora vivi per essere passati illesi attraverso quelle del giudizio di Dio. Come Noè fuggì nell'arca, così noi fuggiamo a Cristo e in Lui evitiamo il giudizio. Questo avviene non certo in virtù dell'aspetto esteriore del battesimo, che di per sé equivale a un bagno, ma in virtù dell'aspetto spirituale, della realtà spirituale interiore che esso rappresenta. Quello che ci salva non è il battesimo in sé, ma la resurrezione di Cristo dai morti. La sua resurrezione ha segnato la sua uscita, una volta per tutte, dal regno della morte e ha dato compimento al giudizio sul peccato. La nostra unione con Lui nella sua morte e nella sua resurrezione, raffigurate dal battesimo, è il mezzo, l'unico mezzo con cui Dio ci dà nuova vita. Il nostro emergere dalle acque del battesimo è dunque una figura del risorgere con Cristo. Pietro completa il suo discorso ricordando l'ascensione di Cristo al cielo. Gesù Cristo è asceso al cielo ed ora sta alla destra di Dio. La prima cosa che possiamo dire a questo proposito è che, anche se questa nozione è rifiutata dai pensatori moderni, gli scrittori del Nuovo Testamento non esitano a parlare del cielo in termini spaziali. La seconda cosa è che questa sottolineatura del fatto che Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre è spesso menzionato nel Nuovo Testamento. Viene usato dai vari autori come indicazione della presente autorità universale di Cristo, del carattere definitivo della sua completa opera di redenzione e del fatto che meriti di ricevere la nostra lode. Oltre a questi aspetti, l'ascensione di Cristo ci conferma che, secondo le promesse di Dio, anche noi siamo destinati ad ascendere al cielo e a regnare con Lui. Pietro si concentra pure sull'autorità di Gesù nel mondo spirituale, invisibile, e dice che angeli, principati, potestà gli sono sottoposti. Nel resto della scrittura i tre vocaboli possono essere applicati agli esseri spirituali, sia buoni che malvagi, e non vi sono restrizioni specifiche nel contesto di quanto scritto da Pietro. È meglio però intenderli come un riferimento a tutti gli esseri spirituali dell'universo, buoni e cattivi. E voglio fermarmi qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi attorno alla prima epistola che scrisse Pietro. Bene, dicevo, appunto mi fermo qua, io vi ringrazio per l'attenzione ancora una volta, vi ringrazio per essere stati insieme a noi e ci risentiamo domani alla stessa ora. Ciao.